File numero 4, pagina 22. Il fascismo e gli allogeni. Il territorio chiamato Venezia Giulia, cioè le terre conquistate e annesse dopo la Prima Guerra Mondiale, con il Trattato di Rapallo del 1920, era infatti una regione multietnica e multilingue, e più della metà della sua popolazione era costituita da sloveni e croati, che in base al pensiero nazionalista dominante nel ceto politico italiano dovevano essere italianizzati o in altri modi eliminati. Provvedimenti repressivi e tesi alla snazionalizzazione degli allogeni, come venivano chiamati per intendere una loro pretesa estraneità rispetto al territorio, sottointendendo una loro recente migrazione. La presenza di popolazioni slave sul territorio è attestata almeno dal VII secolo, furono adottati subito dopo l'annessione, già negli anni prima che il fascismo andasse al potere, quando la Venezia Giulia era amministrata da un governatore militare, Carlo Petitti di Rorreto. Nonostante le iniziali rassicurazioni da parte del governo italiano sul rispetto dei diritti delle minoranze, di fatto fu impedito che tornassero nel territorio della Venezia Giulia molti dei soldati ivi residenti, ma non nati nella Venezia Giulia, che avevano combattuto nell'impero austro-ungarico. Vennero allontanati funzionari sloveni, croati e tedeschi. I dipendenti dello Stato, ferrovieri e maestri, si cominciò a sostituirli con personale proveniente da altre regioni. Si limitò la stampa in lingua slovena e croata. Vedi una rassegna di documenti in Paolo Parovel, l'identità cancellata, l'italianizzazione forzata dei cognomi, nomi e toponimi nella Venezia Giulia del 1919 al 1945, con gli elenchi delle province di Trieste, Gorizia, Istria, ed i dati dei primi 5.300 decreti, Trieste 1985. Questi provvedimenti, e tanti altri che sarebbero stati poi attuati in maniera più accanita e con l'avallo delle leggi fatte ad hoc nel periodo fascista, furono la causa del primo grande esodo dalla regione, che interessò circa 100.000 sloveni e croati, che si rifugiarono nel regno di Jugoslavia o emigrarono in altri paesi. Dal 1918 regno dei Serbi, Croati, Sloveni, sotto la dinastia dei Karađorđević. Dal 1929 regno di Jugoslavia. Il regno, essendo erede della Serbia, era considerato fra i vincitori della Prima Guerra Mondiale e aveva anch'esso rivendicazioni sui territori dell'ex Austria-Ungheria. Rivendicazioni che in parte della cosiddetta Venezia Giulia e in Dalmazia riguardavano gli stessi territori rivendicati dall'Italia. Fra questi territori, alcuni compresi nel Patto di Londra, erano stati segretamente promessi dagli inglesi all'Italia. Altri, come Fiume e la Dalmazia, non rientravano neppure nel Patto di Londra. Come abbiamo già visto, un forte pregiudizio antislavo era diffuso nella classe dirigente italiana come una delle caratteristiche del nazionalismo e dell'irredentismo, che in molti diventava vero e proprio razzismo. Colui che seppe meglio esprimere questo sentimento in tutta la sua durezza è il triestino Ruggero Timeus Fauro. A questo personaggio propugnatore di una feroce ideologia razzista antislava sono dedicate delle vie a Trieste e a Roma. Considerato uno dei martiri della Prima Guerra Mondiale, il quale prima della guerra sosteneva che nessun triestino, per il disprezzo naturale che noi abbiamo per gli slavi, si preoccupa dei loro diritti. In questa pagina 24 c'è una fotografia, raffigura il Narodni dom, la casa della cultura degli sloveni e croati nel centro di Trieste, edificio di 5 piani, polifunzionale, distrutto dalle fiamme nel 1920 dagli squadristi del fascio. E inoltre Ruggero Timeus scrive: A noi che la lotta abbia un carattere civile o anticivile non importa nulla. Se una volta avremo la fortuna che il governo sia quello della patria italiana, faremo presto a sbarazzarci di tutti questi bifolchi sloveni e croati. Oppure, la questione delle minoranze o maggioranze slave non è per noi che accademia, perché siano gli slavi pochi o molti, noi le province di confine le dobbiamo conquistare in ogni caso, per ragioni politiche, economiche e soprattutto strategiche, indipendenti da ogni questione di diritto nazionale. E ancora, nell'Istria la lotta nazionale è una fatalità che non può avere il suo compimento se non nella sparizione completa di una delle due razze che si combattono. Ruggero Timeus scrive su Scritti politici 1911-1915 a cura di Giglioli, Trieste 1929. Tale linguaggio e tali propositi non erano soltanto tipici di una minoranza estremista, ma stavano diventando patrimonio culturale di larghi strati, soprattutto borghesi e piccolo borghesi, della cosiddetta Venezia Giulia e di Trieste, che con le distruzioni della guerra e i nuovi assetti politico-statali, dopo essere stata uno dei più importanti porti del Mediterraneo e centro culturale della cosiddetta Mitteleuropea, stava vivendo una grave crisi economica e sociale. D'altra parte, perfettamente in sintonia con questi propositi e linguaggio, Mussolini nel 1920 affermò a Pola, senza mezzi termini, che bisognava espellere questa razza barbara, inferiore slava da tutto l'Adriatico, dimostrando senza reticenza quali fossero la mentalità e gli intenti con cui i ceti al potere in Italia si apprestavano a portare la civiltà italiana in queste terre. Già nel 1919 si era formata a Trieste una sezione del Fascio, che divenne ben presto la più grande d'Italia, e si dedicò alla persecuzione violenta e sistematica di sloveni e croati, oltre che alla distruzione della vasta rete di organizzazioni del movimento operaio delle terre del confine orientale. In questa pagina 26 c'è un manifesto dei primi anni 20 con cui i fascisti istriani intimano la proibizione dell'uso del croato ai cittadini di Dignano. E c'è scritto: PNF, Comando Squadristi Dignano. Attenzione, si proibisce nel modo più assoluto che nei ritrovi pubblici e per le strade di Dignano si canti o si parli in lingua slava. Anche nei negozi di qualsiasi genere deve essere una buona volta adoperata solo la lingua italiana. Noi squadristi con metodi persuasivi faremo rispettare il presente ordine, gli squadristi. L'azione squadristica più eclatante fu nel luglio del 1920. L'incendio del Narodni Dom, la casa della cultura degli sloveni e croati di Trieste, durante questa azione compiuta con la complicità degli organi di polizia e con il sostegno propagandistico della stampa triestina filo-italiana, morirono due persone e andò in fumo il patrimonio culturale delle componenti slave della città. Questa azione ebbe un valore emblematico per gli sloveni e i croati triestini, goriziani e istriani, che da quel momento seppero cosa avrebbero dovuto aspettarsi dai fascisti e dall'Italia. Le azioni squadristiche infatti si moltiplicarono, tanto che nessuna casa del popolo o della cultura, sede di giornali socialisti o in lingua slovena o croata, si salvò. Un altro episodio emblematico, la strage di Strugnano, un paese vicino a Capodistria, nel marzo 1921, quando squadristi fascisti spararono da un treno in corsa su un gruppo di bambini intenti a giocare, uccidendone due e ferendone gravemente cinque. Questo efferato episodio viene ricordato ogni anno a Capodistria in una manifestazione a cui partecipano anche esponenti politici sloveni. Nel 2007 vi ha partecipato l'ex presidente Milan Kučan, con un intervento dal titolo «Non è la storia quella che divide gli europei d'oggi». Con la presa del potere da parte di Mussolini, questa aggressività fascista si trasformò in leggi ben precise e provvedimenti di persecuzione culturale, economica e poliziesca. Italianizzazione dei nomi e dei toponimi, divieto di parlare la propria lingua nella scuola e negli uffici, chiusura di giornali, biblioteche e istituzioni culturali slovene e croate. Spostamento di dipendenti pubblici allogeni in altre parti del regno e loro sostituzione in loco con elementi di sicura italianità, distruzione degli enti economici e finanziari sloveni e croati, persecuzione di coloro che si opponevano a queste disposizioni e repressione violenta degli oppositori. Forti discriminazioni sul posto di lavoro e nella ricerca del lavoro. Requisizione delle terre di contadini sloveni e croati attraverso la persecuzione fiscale e loro assegnazione tramite l'ente Tre Venezie a contadini provenienti da altre regioni. Dopo il concordato del 1929, la chiesa locale si adeguò limitando sempre più, anche nelle funzioni liturgiche e nell'insegnamento della dottrina, l'uso dello sloveno e del croato. Dopo il concordato, i vescovi delle diocesi di confine imposero l'uso dell'italiano nelle prediche e nelle altre funzioni che non fossero svolte in latino. Sull'argomento, vedi F. Nazzi, Il Duce lo vuole, le proibizioni dello sloveno nella vita religiosa della Slavia friulana, San Pietro al Natisone, 1995. Queste quotidiane violenze, che arrivavano all'interdizione dell'uso della lingua materna perfino nei rapporti quotidiani, avevano pesanti risvolti psicologici, affettivi e socio-emotivi, con conseguenze sui sentimenti di appartenenza e di identità dei sudditi italiani di nazionalità slovena e croata. Come accade in questi casi, lo scontro interiore e la tensione psicologica fra desiderio di identità, rifiuto della discriminazione e necessità dell'integrazione portò molti allogeni a rifiutare la propria origine e a preferire l'assimilazione. In tale alterazione psicologicamente violenta dei processi autoidentificativi ha avuto un'importanza fondamentale la forzata italianizzazione dei nomi, cognomi e dei toponimi sloveni e croati, in quanto con la mutazione onomastica il nazionalismo italiano ottenne la rescissione del cordone ombelicale della storia personale, familiare e sociale e la rimozione di essa. Alcuni di questi assimilati, preoccupati di allontanare da sé il marchio della loro origine, furono fra i peggiori persecutori della loro gente, come per esempio Giuseppe Cobol, italianizzato Cobolli, e poi Cobolli Gigli, che sarebbe diventato addirittura ministro dei lavori pubblici di Mussolini e con lo pseudonimo di Giulio Italico insegnava canzoncine che minacciavano di gettare nella foiba di Pisino chi non era un convinto italiano. Testo riportato in L.I. Sirovic, Cime irredente, un tempestoso caso storico alpinistico, Torino 1996, e in C. Cernigoi, Operazione Foibe tra storia e mito, Udine 2005. Anche a livello popolare, specialmente fra i più giovani, educati ossessivamente all'idea di italianità per superare la loro minorità slava, che veniva vissuta con un forte senso di inferiorità, ci furono spesso gli squadristi più efferrati. Coloro invece che non si rassegnavano ad essere snazionalizzati e discriminati vennero arrestati, processati, condannati, deportati, incarcerati, uccisi. Dei 978 processi del Tribunale Speciale, ben 131 furono celebrati contro sloveni e croati della Venezia Giulia. Di 47 condanne a morte pronunciate da questo tribunale fascista, ben 36 riguardarono sloveni e croati e 26 furono eseguite a Basovizza e Opicina presso Trieste e al Forte Bravetta a Roma. Possiamo dire che si trattò di una persecuzione etnica totale, parallela e coincidente con quella politica generale contro l'antifascismo. Sul Forte Bravetta si confronti l'articolo di Eugenio Iafrate del 17 marzo 2007 nel sito dell'ANED, dove si trova l'elenco dei fucilati in questo luogo, prima e dopo l'8 settembre del 1943, da cui risulta che prima dell'8 settembre vennero fucilati almeno 15 slavi o italo-slavi. Tuttavia la lapide lì, sistemata dall'ANED, recita: a imperituro ricordo degli eroici patrioti che durante l'occupazione nazista in questo forte furono fucilati, accendendo con il sublime sacrificio della loro vita la fiaccola della resistenza e della riscossa nazionale. Dunque, nella lapide i crimini commessi lì dai fascisti non vengono presi in considerazione. Fine del file numero 4, pagina 29.